siccome l'altra volta avevi chiesto un testo, io pensavo di cominciarlo così.
E per rotto classica si va di qua.
Ho capito, ma devi farlo cantare da qualcuno più accreditato.
No, vabbè, adesso io l'ho presa anche male, però voglio dire...
Tu, con tutte le tue conoscenze vocali...
Ma prima bisogna mettere giù il testo, questo era solo l'incipit.
Beh, apriamolo anche agli ascoltatori. Cioè, beh, metti che sia qualcuno che, so, fa pubblicità...
Ma per fuori...
Che poi scrive canzoni...
E poi dobbiamo pure pagarlo.
No, è un onore...
È un onore, sicuramente è un onore, un grandissimo
Mozart,
onore. Ma che onore! Che onore aprire questa ennesima puntata di Roto Classica qui a Radio Popolare, sempre in compagnia del grande Luca Chieri, che
è qui,
gioca.
È qui, sta giocando.
Ma soprattutto con il grande maestro Claudio Ricordi.
Gioca, vuoi giocare, Luca?
Io gioco sempre, sono multiprogrammazione, multielaborazione.
Poi dopo fa finta di mettere
recensioni una sopra l'altra.
Poi se parli dentro il microfono dovresti aver imparato.
Adesso glielo avvicino, aspetta un attimo.
Ok, allora avviciniamogli il microfono a Luca Chierici. Abbiamo una scaletta molto ricca, abbiamo un ospite importante che non viene in radio da 26,
non dire, ma che 26? Da 20 anni non viene in radio, quindi giustamente adesso lo lasciamo qui da solo.
Io non c'ero, quindi non era mia responsabilità.
E noi andiamo a bere un caffè.
E quindi incominciamo subito.
Entriamo... Vuoi che parta con una cosa che si aggancia a quello che abbiamo detto la volta scorsa?
No, quando mi fai queste domande io non so di cosa stai parlando, capisci?
Sto parlando del tuo amico Pereira. Che sarà contento che se beccato le stelle del calcio mondiale le porta sul palcoscenico della Scala. Con soldi, perché noleggia la Scala al premio, all'Oscar del calcio, dal FIFA Award.
E quindi cosa ci vedremo?
No, che l'altra volta
Ronaldo alla Scala?
Sembrava che piangesse alla conferenza stampa.
Ok, adesso ho capito.
E quindi è interessante questa. Allora, tutto questo è l'effetto della Brexit. Perché la FIFA non fa più i premi del migliori calciatori del mondo a Londra, ma li porta a Milano. E dove? Alla Scala. Ecco il brand a cui accennavi tu l'altra volta. Vedi che quello funziona sempre.
Così, quindi al posto del pallone d'oro gli si dà un bel panettone.
No, non lo so, sarà...
Secondo me è anche...
Vedremo.
Più di valore, un bel panettone, quelli buoni.
Anzi, qualcuno gli ha consigliato anche, ma perché in occasione non facciamo anche un balletto? Allora, io volevo dare un consiglio alla Scala,
al
teatro,
sicuramente
al direttore artistico, che c'è un balletto di un certo Dmitri Shostakovich, che era un grandissimo tifoso del calcio, soprattutto mi sembra che tifava per la Dinamo di Leningrado, e ha scritto un balletto che si intitola L'età dell'oro, nel 1929, che trattava di una partita tra una squadra russa, sovietica meglio dire, e una squadra invece di poveretti, no, di tutti quelli dell'ovest europeo. È carino, no? Quindi abbiamo i soldi, abbiamo l'idea Shostakovich e abbiamo i campioni del calcio mondiale al teatro.
Perché no? Tu sai che a proposito di calcio, sai che a proposito di calcio, Frank Zappa ha fatto una proposta alla Scala per fare una cosa che si chiama Dio fa.
Esatto.
Proprio per in occasione dei mondiali di calcio del 90, poi tra l'altro.
Figurati.
Un progetto che si arenò ovviamente all'istante.
Yes.
Perché povero Frank non venne capito. Va bene.
Magari chiedono alla Scala, farà una commissione per un nuovo balletto a un compositore contemporaneo che è qui con noi.
Ma tu hai già svelato quasi l'arcano?
Io praticamente sono diventato direttore artistico di questa manifestazione Calcio Scala.
Ok, allora poi facci sapere e ti invitiamo qua a Roto Classica a parlarne.
Sì, col pallone d'oro.
Bene, noi dobbiamo parlare invece di concerti visti, quindi caro Luca, è il tuo momento, è il momento che tu aspetti tutte le settimane.
Sentiti che non me ne è piaciuto neanche uno, quindi oggi siamo proprio in...
No, beh, ultimamente sei un po' duro, posso dirlo?
No. Allora, lunedì, martedì, mercoledì, quindi tutto. Lunedì 25 febbraio per le serate musicali, quindi oggi parliamo di tre società che fanno concerti in conservatorio. Pianista Eugenio Evgeny Sudbin, che è la 15ª volta che viene invitato da Hans Fazzari per le serate musicali. Ci sarà un motivo? No. È un pianista che suona bene, peccato che arrivi con 10, 20, 30 anni di ritardo rispetto agli idoli che vuole un po' imitare, sia come scelta di programma che come bis e tutto, che come modo di suonare. In questo caso l'idolo era Vladimir Horowitz. Uno dei pezzi che Sudbin ha suonato è una famosa trascrizione dalla danza macabra di Saint-Saëns, che venne fatta da Liszt e venne un po' ricicciata e resa ancora più difficile da Horowitz. Lui la taglia, la incolla, insomma ne fa un po' di tutti i colori, ne viene fuori un ibrido che non ha molto senso, però siccome è un pezzo così noto e abbastanza suggestivo, possiamo sentirne un minuto e trenta. Te. Inflessibile il nostro regista.
Quando si è in regia si è
sfuma.
Così. Sfuma, hai detto 1:30 e così
questo
ho fatto.
Sudbin, probabilmente l'anno prossimo potete andare a sentirlo per la 16ª volta alle serate musicali e più o meno suonerà così.
Insomma, cioè, beh, detto avete, così, poi sicuramente si fa la coda.
Se non
proprio
avete nulla da fare. Ecco. Invece, no, in realtà non sono tre giorni esattamente di fila. Martedì, ieri sera, c'è stato un recital della violinista Isabelle Faust, tedesca, alla società del quartetto, accompagnata dal pianista Alexander Melnikov. Il pianista, io avevo recensito dei bei CD che aveva fatto nei mesi scorsi, mi era molto piaciuto per alcune scelte che aveva fatto, invece ieri tutto sommato non ha dato il meglio di sé. Isabelle Faust appartiene a quella categoria di violinisti che quando li senti per radio dalla Carnegie Hall o dalla Philharmonie di Berlino hanno un suono meraviglioso, poi quando li senti in sala devi stare a 10 cm dallo strumento, se no non si sente niente, un suono spigoloso, brutto proprio. E di pochissima entità. Qui c'è un pezzo della Primavera di Beethoven, suonato per 24 e captatolo come meglio si può.
Thank you.
la fine della primavera interpretata in una maniera piuttosto seicentesca, primo settecentesca, da Isabelle Faust, che suonava ieri al Conservatorio per la Società del Quartetto con Alexander Melnikov. Una settimana fa invece c'è stato un bimbo insomma 18 anni, prodigio, semiprodigio, Alexander Malofeyev, che ha già suonato alla Scala 2 anni fa, quindi ne aveva 16 con Gergiev, insomma molto, diciamo pure pompato, che ha sicuramente delle qualità, non ha fatto bene nel repertorio classico, ha fatto un'appassionata di Beethoven decisamente fuori non solo dagli schemi ma insomma anche dai criteri di buon gusto. E poi nella seconda parte si è lanciato con i russi e ha ammesso che i russi si possano fare solo con clamore, cosa che ovviamente non è vera. Ha fatto tra le altre cose, come vis, la famosa toccata di Prokofiev, sempre calando sull'acceleratore.
No, è molto energico il ragazzo.
Sì,
diciamo che festa.
Speriamo che insomma dopo 18 anni qualche un po' di maturazione, nel senso del gusto stilistico.
Ma lui come fisicamente, come normale, si presenta?
È un ragazzino tutto vestito di nero, biondissimo.
No, ma nel senso che... No, perché siccome io ho visto un giovane interprete che si chiama Amirov, forse tu non l'avevi visto, alla Verdi. No. Mi chiedevo se questi pianisti russi di nuova generazione non hanno, non so, qualcosa in corpo che li distingua, insomma, in qualche, cioè sono molto, come dire, hanno un'energia,
sì,
anche molto da showman.
L'energia c'era anche prima, peccato che insomma l'energia era anche legata al filo più di gusto. So, qua mi dicono, ah no, ma oggi è 18 anni, avere 18 anni oggi era come averne 14 una volta, boh.
Questo non so, dal punto di vista pianistico
questo non lo so. Allora aspettiamo i 30, dopo che andrà in pensione non sentiamo più.
Ma già molto estroversi comunque, no?
Sì,
o no?
Sì,
molto
sì.
Molto estroversi,
sì,
un
sì,
po'
sì.
Putiniani, non so, possiamo dire, no? O no? Chi lo sa. Va bene, giusto così per uscire un po' da questo tre giorni di Luca Chierici in giro per il solito posto, ovvero al conservatorio. Bene, grazie Luca e niente, entriamo nella nuova pagina di approfondimento con il nostro ospite e incominciamo con questo pezzo.
Mm-hmm.
E questo è Eremo, per flauto e pianoforte. L'autore di questo brano è Giorgio Colombo Taccani, che abbiamo qua ospite in studio. Ciao Giorgio.
Buonasera a tutti.
E si diceva prima che Giorgio manca da queste frequenze da una generazione, forse.
Beh, abbiamo creato un po' di suspense, dai, di attesa.
No, comunque benvenuto o bentornato, insomma, qua sulle frequenze di Radio Popolare. È un piacere avere con noi Colombo Taccani. Dico due così, qualche parola di presentazione per chi non lo conoscesse. Dunque, nato a Milano nel 61, studi alla Statale di Milano con Francesco De Grada, su un'opera particolare, l'Hyperion di Bruno Maderna. Hai fatto una tesi? O
una... Sì, una tesi che tra l'altro, mi piace ricordare, ha ristretto il campo sempre di più. A volte è più difficile studiare autori contemporanei, beh, soprattutto se caotici come Maderna, rispetto magari al repertorio medievale. La mia tesi era partita, avevo deciso di occuparmi del teatro musicale nel dopoguerra in Italia, cioè di tutto, il contrario di tutto. Progressivamente si è passati ad alcuni autori, poi solo al teatro di Maderna, poi solo all'Hyperion di Maderna, poi solo alla prima versione dell'Hyperion di Maderna, e sono stati già dolori su quello. Però tesi molto istruttiva, devo
dire. Anche perché è un'opera aperta, per cui...
Sì, diciamo che Maderna l'ha aperta proprio decisamente, perché non c'è una versione uguale all'altra.
Esatto, in una delle sperimentazioni degli anni 60 proprio di Maderna. Ecco, poi andando avanti un po' con il tuo curriculum, hai studiato ovviamente al Conservatorio di Milano, diploma in pianoforte, composizione, Azio Corghi, Pippo Molino, Franco Donatoni, e poi master di perfezionamento con Gheorghi Ligeti, insomma.
Sì.
Bei nomi, no?
Beh, sono stato fortunato, devo dire. Non tutti questi corsi hanno avuto anche un'estensione cronologica uguale. Devo dire che sono, mi piace ricordare soprattutto i due anni passati a Santa Cecilia con Donatoni, ecco, quelli sono stati veramente formativi. Sempre con quella formazione, diciamo, trasversale che riusciva a dare Donatoni, per cui magari si parlava molto poco di musica, ma alla fine si scopriva ad aver imparato tantissimo su come fare musica, anche se si era parlato di come ordinare sulla scrivania le tavolette di cioccolato.
Esatto, sì. ma lo so, perché anche insegnava anche al Dams armonia, e a volte veniva vestito da cowboy e così cioè, faceva un po' i suoi show. Però sì, insomma, è stato un personaggio molto influente poi nella musica, soprattutto ce ne si accorge forse adesso più di una volta, no?
Devo dire di sì, anch'io me ne sono accorto nel tempo e ho approfondito, come dire, la sua lezione soprattutto dopo, perché ho visto le sue partiture con occhi diversi, l'ho ascoltate diversamente, e devo dire che forse non avendo poi in superficie grandi legami quello che faccio con la sua musica, è sicuramente una presenza decisiva nel mio percorso.
Invece per quanto riguarda Ligeti?
Con Ligeti è stato un incontro molto più breve, anche se affascinante. Ricordo ancora questo corso in Ungheria con Kurtag, che si occupava di musica da camera, Utvoch di direzione d'orchestra con l'ensemble moderno a disposizione per leggere a prima vista i pezzi, e Stroppa che faceva musica elettronica, ecco, intendiamoci, che in questo contesto sì, sembra
quasi uno spreco
assolutamente
di risorse sicuramente, però insomma, certo,
giorni bellissimi, devo dire.
Immagino. Vabbè, poi insomma adesso ha un'attività diciamo lanciatissima, diciamo, dal punto di vista della composizione. Volevo semplicemente ricordare uno di questi ultimi progetti presentato l'anno scorso a Mito, in collaborazione con Milano Oltre, un progetto si chiamava Back Project, insieme a Later Balletto. In quel caso l'impaginato comprendeva Sarah Band di Killian, con le musiche di Johann Sebastian Bach, e Domus Aurea, con la coreografia di Diego Tortelli, le musiche sempre di Bach, in una rielaborazione appunto di Giorgio Colombo Taccani. Io ho visto quello spettacolo, molto bello tra l'altro. Ecco, qual era il lavoro in questo caso tuo? Cioè rapportarti con Bach, insomma.
Certamente,
trovare una chiave.
Sì, diciamo che ho forzato un pochino la mano rispetto alla committenza, come i tanti compositori fanno, a volte anche un po' incoscientemente, nel senso che a me era stato chiesto solo di realizzare delle trascrizioni per ensemble, per I Sentieri Selvaggi, che anche in quel caso avrei avuto a disposizione. Mi è sembrato più divertente, parlandone anche con quei committenti, intendiamoci, no? Facendo tutto di testa mia, puntare a qualcosa di più rispetto a una semplice trascrizione. I lavori sono moderatamente, intendiamoci, rielaborati e sono connessi soprattutto da materiali elettronici che prendono spunto, certo, da Bach, ma lo mandano molto in prospettiva, molto a distanza, ma che fanno in modo, tutto sommato, di dare una coerenza complessiva al percorso, che altrimenti sarebbe diventato facilmente così, una specie di piccolo jukebox di,
certo,
di piccoli estratti dalle suite francesi che erano l'oggetto. Ed è un lavoro che mi ha divertito molto, di cui sono molto contento e sono tra l'altro molto felice che stia andando in giro con un buon numero di repliche.
Ancora, ma anche all'estero?
Sì, è appena stato fatto all'inizio di febbraio a Bruxelles, per un paio di serate, adesso tornerà a Verona, poi va al Festival di Ravenna, va a Parma, insomma sono...
E beh, poi comunque tra Bach e il balletto, che poi è anche molto fisico, molto...
Assolutamente, devo dire che il lavoro con Diego Tortelli è stato affascinante, veramente un coreografo giovane ma lanciatissimo, con idee molto originali. Sono molto contento proprio del risultato complessivo. Abbiamo lavorato molto insieme, tra l'altro, non sono arrivato proponendogli il materiale musicale dicendo adesso fai tu quello che vuoi, c'è stato proprio un lavoro... durato un anno e mezzo circa per arrivare al risultato finale, con strade sbagliate, con rettifiche e discussioni, ma molto, molto bello, devo dire, tutte e due ne siamo usciti molto contenti.
No, infatti è stato un bello spettacolo. Venendo invece un po' più alla cronaca recente, abbiamo invitato qua Giorgio Colombo Taccani proprio perché settimana prossima ci sarà una serata all'interno della stagione DNA di Sentieri Selvaggi dedicata proprio a un ritratto proprio dedicato a Giorgio con una serie di brani. Adesso appunto volevo far sentire uno di questi che si intitola Watcher,
che è il primo tra l'altro scritto per Sentieri Selvaggi.
questo si intitola Watcher, non a caso, perché Watcher of the Sky è un pezzo dei Genesis. Intanto sei un fan dei Genesis?
Assolutamente sì, quindi sono cresciuto a pane e ciò che adesso si chiama prog, allora non lo si chiamava così, era rock e basta, ma insomma.
Anch'io, abbiamo cose in comune, diciamo, perché poi quei dischi lì erano fantastici.
Assolutamente.
Periodo Gabriel,
sì.
Watcher of the Sky, qua invece in questa, come dire, in questo pezzo che ha una relazione tu hai scritto tre pezzi che hanno delle relazioni con tre pezzi dei Genesis,
sì,
ce lo vuoi spiegare?
Proprio in questa serata, lunedì, verranno eseguiti per la prima volta insieme, sono tre lavori che ho scritto per la formazione completa dei Sentieri Selvaggi, per sestetto, che si chiamano Watcher, il primo, Crawler, il secondo, e Winkler, il terzo, hanno costituito una sorta di piccola trilogia, piccola neanche tanto perché è una mezz'oretta di musica, di trilogia costruita partendo da frammenti dei Genesis. Ora, io lavoro di solito così, tutti i miei pezzi partono da un piccolo spunto che fa un po' da DNA per il lavoro intero. Più delle volte rimane comunque storia mia, sono, diciamo, tributi affettivi che poi non hanno molta relazione col pezzo in sé, anche in quanto avete sentito, ecco, se qualcuno si fosse aspettato una citazione letterale o un arrangiamento della canzone di Genesis, ecco, sarebbe rimasto deluso.
Una criptocitazione.
E nonostante tutto sia derivato dall'inizio della linea vocale della canzone, poi il pezzo ha la sua strada, tenendo, ecco, magari solo un po', come si dice in gergo, di tiro della provenienza rock.
Sì, è un pezzo tirato.
Quello sì, è un pezzo di una difficoltà spaventosa e veramente ogni volta in cui mi capita di sentirlo la riconoscenza verso i Sentieri Selvaggi sale a quotazioni indescrivibili, assolutamente.
Si medesimano bene in questo nervosismo.
Quello sì, devo dire che appunto è stato il primo pezzo scritto per loro e il fatto che loro fossero i destinatari ha anche determinato le caratteristiche. Non tanto di difficoltà, non è che volessi far loro male, ma sapevo che loro avrebbero avuto nelle corde un pezzo con queste caratteristiche.
Beh, da quello di vista ritmico loro sono quasi insuperabili, insomma, certo. E quindi sono vabbè, adesso, tanto per gli amanti dei Genesis, diciamo, Watcher of the Sky, Watcher, Crawler.
Carpet Crawl, ovviamente, ed è il momento lento della trilogia, tra virgolette, perché anche lì poi ci sono un po' di intemperanze strada facendo. E l'ultimo, Winkler, tra l'altro molto in crisi perché doveva essere un terzo titolo che finisse in R e non era facile recuperarli.
Okay,
e allora ho trovato The Winkler, che è il protagonista di Get Them Out by Friday. È l'agente immobiliare che scaccia i poveri vecchietti dalle loro case per rivendere gli appartamenti a 100 volte tanto ed è il pezzo appunto che chiude la trilogia.
E sentiamo allora un pezzo, un assaggio di questo Winkler. Beh, che riconosce i Genesis qua dentro è veramente molto, molto, molto bravo.
No, no, ma, anzi, ma nemmeno bravo, nel senso che non ci sono in superficie davvero, nonostante anche qua tutto ci sia.
Certo.
In questo pezzo alla fine forse ecco si può riconoscere il ritmo di Get Me Up by Friday. Effettivamente si può riconoscere qualche piccola citazione, ma ripeto, molto nascosta e soprattutto sottolineo, non è essenziale, è storia mia, può essere curioso saperlo, ma non è decisivo per
Beh, sai, siccome anch'io sono sono cresciuto a pane prog, che all'epoca non si chiamava manco prog, e magari un giorno vieni qua e facciamo una trasmissione di progressive.
Ecco, assolutamente.
Sarebbe bello fare una conversazione, facendo sentire magari anche i vinili, visto che ci abbiamo qua un bel giradischi. Bene, allora, no, intanto volevo un po' dare qualche coordinata per questi incontri con la musica e lui stesso, ovvero Giorgio Colombo Taccani, che è ospite qua con noi, gradito ospite. È dunque lunedì 4 marzo alle ore 21 alla sala dell'Elfo, Elfo Puccini, sala Fassbinder. C'è il diario di viaggio, ovvero il ritratto di Giorgio Colombo Taccani con Sentieri Selvaggi, insomma al completo nella loro come dire formazione più classica, diretti da ovviamente da Carlo Boccadoro. Un impaginato che comprende anche questi pezzi, ma insomma anche altri pezzi per come Incontro Luce per pianoforte o Piazzaforte per violino solo. Volevo segnalare anche domenica un incontro con tra Carlo Boccadoro e Giorgio Colombo Taccani al Museo del Novecento, alla sala delle conferenze alle ore 17. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti che ci aspettano, la possibilità di incontrare questa musica molto bella, ma volendo abbiamo anche il tempo per presentare, così un po' per sommi capi, perché ovviamente poi il tempo è quello che è, anche due dischi usciti da poco, da pochissimo, di Colombo Taccani. Uno era questo di Stradivarius, che si intitola proprio Eremo, che è il pezzo che abbiamo ascoltato per primo, un brano del 2008-2009 per flauto e in sol e pianoforte. E volevo far sentire anche questo, dillo tu, che forse...
Oia no Uchi, okay. La casa dei genitori, vorrebbe dire.
Un brano molto più crepuscolare rispetto ai precedenti. La voce che abbiamo ascoltato è quella di Akiko Kozato, che è poi anche tua moglie.
Esattamente.
Stiamo ascoltando questo disco uscito per Stradivarius, dedicato a un monografico Colombo Taccani dal titolo Eremo. Scrivi tanta musica da camera?
Sì, un po' per scelta, nel senso che è una dimensione in cui mi ritrovo bene, mi piace, mi diverte, mi piace a volte anche misurarmi con sfide cameristiche abbastanza bizzarre, magari poi ne parliamo. E poi intendiamoci, anche perché è più facile avere occasione e possibilità in quel mondo, quindi i motivi sono anche concreti e pratici.
Certo. Stavi anticipando un qualcosa di strano, però io volevo partire proprio dall'ascolto di questo brano che hai, come l'hai definito, il più strano che hai scritto? No?
A me, ripeto, è sempre piaciuto misurarmi con organici bizzarri, ho sempre trovato sfide stimolanti, ho in catalogo parecchie stranezze. Ecco, a questa non pensavo di arrivare mai, devo dire.
Ascoltiamo. Diciamo che la fisarmonica è abbastanza riconoscibile. Vabbè, io ovviamente non è che faccio saputello, che poi c'ho qua proprio nel disco, quindi però così riascoltandolo in cuffia, la chitarra elettrica anche è abbastanza riconoscibile, poi c'è un cordofono che dice potrebbe essere tante cose.
Sfiderei chiunque a indovinare quale sia, diciamo, lo strumento ideale da abbinare a fisarmonica e chitarra elettrica.
No, questo tu che sei un insegnante di composizione, se dici che si può fare, noi ci crediamo, insomma.
Non so se si possa fare, però ci ho provato.
Però l'hai fatto.
Sono contento. Ecco, è una tiorba.
Una tiorba.
È una tiorba. Diciamo che scenicamente questo trio è meraviglioso,
certo.
E di quello si è già sicuri in partenza. È stata però una piacevole sfida, una piacevole scoperta. Ammetto, quando ho ricevuto la chiamata e mi è stato detto ma le chiederemo un pezzo per questo organico, ho pensato a uno scherzo anche di cattivo gusto, dico ragazzi perché mi volete prendere in giro, poi io dico di sì e mi trovo sbugiardato,
okay.
E poi mi trovo qua e là dicendo guardate questi compositori contemporanei,
chiedere... No, pensavo che fossi andato in giro per conservatorio a cercare un tiorbista che avesse una sensibilità contemporanea.
No, invece è una bellissima formazione che si è costituita e sta creando repertorio per questo organico strampalato, con ecco anche una quarta presenza, cioè uno che si occupi di elettronica, per cui utilizzano anche eventualmente materiali elettronici.
Però il tiorbista suona la tiorba?
Suona la tiorba, sì.
E quindi
assolutamente sì.
Chissà quanti autori contemporanei stanno scrivendo per questo trio?
Più di quanto non si creda, perché si stanno facendo conoscere e tutti sono molto incuriositi, dire, anche perché sono di una serietà enorme, bravissimi esecutori, quindi... Però ecco, in assoluto il pezzo più strano che abbia scritto, credo che rimarrà tale. per sempre. Però auguro almeno, non so cosa immaginare.
Beh, no, ma perché no? Non dire mai dire mai, no? Cioè, no, può sempre succedere
nella vita dietro l'angolo.
Vediamo. Non so, io potrebbero
un ensemble di incudini.
Vediamo. Beh, quello.
No, una sola no, non sarebbe banale.
Una è già fatta.
Però un ensemble
già fatto.
Quello il referente è Mosolov comunque.
Beh sì, sì,
vedi
ovviamente.
Stiamo ascoltando un altro disco perché sta uscendo
Arafica, sono arrivati
una serie di
insieme.
CD di monografici dedicati a Giorgio Colombo Taccani.
Il mondo è strano, diciamolo.
Ma quando arriva l'onda, arriva, diciamo così. Questo si intitola Parade ed esce per Guitar Collection, cos'è, una rivista che...
Una rivista specializzata appunto
in guitar,
ovviamente nel repertorio chitarristico, e ha come caratteristica quella di abbinare praticamente sempre un CD alle loro pubblicazioni, a volte di repertorio, a volte dedicate a registrazioni storiche magari, ma in questo caso davvero dedicate al repertorio contemporaneo, cosa di cui sono assolutamente riconoscente.
Bene, allora chi vuole ascoltare Colombo Taccani in disco ha queste possibilità che stanno piovendo sul mercato e chi invece lo vuol vedere
le troviamo dentro il Corriere della Sera, Repubblica, la serie Colombo Taccani.
Attenzione ad aprire l'uovo di Pasqua perché non si
anche
sa
lì,
cosa c'è.
Senti, hai mai scritto musica applicata, balletto, cinema, situazioni visive?
Situazioni visive no, il balletto quest'ultimo sì, però diciamo qui, comunque musica mediata, non mia in prima battuta.
Ti piacerebbe un cinema?
Film? Mi incuriosisce, ma diciamo non smanio per avere l'occasione, ecco, non l'ho mai cercata.
Cioè, non ne senti l'esigenza?
Non ne sento l'esigenza, devo dire.
L'ultima domanda, insomma, prendo un po' in coda, però torno alla descrizione che avevi fatto di quella bellissima situazione di studio e di formazione con Ligeti, Kurtag, Stroppa, eccetera, o poi anche con Donatoni in altre situazioni. Ecco, volevo farti una domanda a specchio, ma di tutti questi che avevi conosciuto in quella fase della tua vita, li hai poi seguiti? Ti hanno deluso? Sono sempre stati all'altezza di quello che in quel momento avevi colto di loro in quanto i massimi compositori di quei tempi lì?
Donatoni mi ha stupito in positivo, nel senso
sì,
che
no, magari
assolutamente dagli anni 90 assolutamente non hanno avuto alcuna flessione dal punto di vista musicale, anzi gli ultimi suoi lavori sono strepitosi, quindi
un altro che scriveva molto per musica da camera, evidentemente
assolutamente sì,
lo trovi anche lì,
lo trovo sì congeniale proprio anche come abitudini compositive.
E l'ultimo Kurtag?
L'ultimo Kurtag,
che è recente,
sì, diciamo, non parlo dell'opera, volutamente, non parlo dell'opera che, lo ammetto, volutamente non sono andato a vedere.
Guarda.
Io amo Kurtag, assolutamente. Mi è sembrata un'operazione a priori, sbagliando magari fuori dalle sue corde, per non aver delusioni.
Ti sei astenuto?
Mi sono astenuto, ecco, non so, fatto bene, fatto male, non lo so, probabilmente era meglio andare, ma non sono andato.
Vabbè, mi sembra una scelta, beh, giusto.
Certo,
uno non perché è che, no. Perché basta che
ma lo dico da amante della musica di Kurtag, alcune
immagino.
Cose storiche sui microludi, l'opera 28, l'ufficio un breve per quartetto, anzi l'ufficio un breve, una delle mie esperienze d'ascolto più devastanti, la ricordo sentita al piccolo teatro studio millenni fa, negli anni 90, ed è una delle dei concerti che ricordo, dei 4-5 concerti che veramente mi porto dietro.
Bene, allora grazie Giorgio, grazie Colombo Taccani, ci rivedremo tra 20 anni.
Sì, 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 sì.
Ci sarà ancora la radio.
Tanto io abito vicino alla casa di riposo Verdi, mi troverete lì.
Bene, bene.
Ci vedremo invece lunedì sera al Teatro Elfo Puccini con la monografica dedicata a Giorgio. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Stavamo parlando di opera alla Scala, e quindi ci leghiamo con quella che sarà, anzi c'è già stata ieri la prima, della Covancina, e sentiamo qualcosa della Covancina, una piccola presentazione, qualche suono per incuriosire i nostri spettatori.
Questa è la splendida Alba sulla Moscova, l'apertura della Covancina di Modest Mussorgskij. Siamo all'inizio degli anni 80 del XIX secolo. Mussorgskij non la scrisse, non l'orchestrò, nel senso che abbiamo tutta la partitura per voce e pianoforte. Scrisse due frammenti, dette delle indicazioni, e quindi da lì ci sono tre scritture, anzi due complete e altre parziali. Le due complete sono quelle di Rimsky-Korsakov e di Dmitri Shostakovich, quelle parziali è un paio di finalini scritti da Stravinsky nel 1913 su incarico di Diaghilev. Noi ci rifacciamo per l'ascolto, ma magari una pillola di Covancina ogni rotoclassica non fa male, alla splendida messa in scena a Vienna con la Staatsoper, l'orchestra della Staatsoper, tutto per volontà di Claudio Bado, tre grandi cori, una grande orchestra, ottimi solisti, insomma, poi Bado ha ricomposto un po' la Covancina come lui pensava fosse al meglio, quindi partendo dall'edizione, dalla scrittura di Shostakovich, mettendo uno Stravinsky qui, un qualcos'altro là, facendo i tagli che poi Mussorgskij volle, ma che né Shostakovich né Korsakov rispettare. Insomma, è un'operazione un po' complessa quella di raccontarvi completamente come è arrivata ai giorni nostri la Covancina. Comunque alla Scala c'è, con la direzione di Valery Gergiev e la regia di Mario Martone. Dalla conferenza stampa di settimana scorsa abbiamo preso qualcosa di queste, delle loro dichiarazioni, e su questo possiamo dare la parola subito a Valery Gergiev.
Sono molto felice che Mario Martone fa la regia, e io credo che lì vediamo un'interpretazione.
Sì, sembra Pereira,
tempo,
hai ragione.
Ma molto forte, molto convincente, insieme a Margherita Palli, che è responsabile per le scene, e naturalmente sono molto felice che Valery, un grande amico da molti anni, con cui ho già fatto molti progetti importanti, che lui dirige questo spettacolo. E forse chiedo a te di cominciare questa conferenza e di parlare un po' del tuo avvicinamento della Covancina, perché l'abbiamo scelta e come vanno le cose.
Covancina is one of the greatest Russian operas. I think people know it. It's very contemporary. This opera can be staged in the 22nd century, will be contemporary too, because we live in a world which is changing year after year, but essentially the history repeats itself. And this is what makes this opera very strong today.
Una delle grandi opere del repertorio russo, una delle più grandi, questo, ed è un'opera estremamente contemporanea. Se la mettessimo in scena nel XXII secolo sarebbe ancora un'opera contemporanea, perché gli anni passano, le cose accadono, ma nel nucleo, nell'essenza, la storia si ripete.
So I conducted 20 years ago the historical production which came from Mariinsky, and we play this opera regularly. Mussorgsky, like Tchaikovsky, for us is a composer which is never going away from our main repertoire and main activities. Always stay there in the center.
L'ho diretta qui 20 anni fa in una produzione storica e al Mariinsky e Mussorgsky come Tchaikovsky l'abbiamo fatti e rifatti, restano parte del nostro repertorio e ne costituiscono il centro.
It's important that Teatro La Scala makes a new production to give it a contemporary reading with one of great, great directors of our time. I believe this opera goes beyond Russian history. It is not belonging only to what Russians know about their own country. It is about Russia-Europe, it is about Russia-Asia. It's exactly what is happening today. Just names are changing, but essentials are the same.
È importante che La Scala faccia una nuova produzione e una produzione che restituisce quest'opera alla sua eterna contemporaneità con uno dei grandi direttori italiani, perché questa è un'opera che travalica la storia della Russia, non è un'opera su come i russi vivono se stessi, non è un'opera che riguarda soltanto il punto di vista russo sulla Russia, ma riguarda la Russia e l'Europa, la Russia e l'Asia, il rapporto della Russia con il resto del mondo. E in questo la situazione è esattamente ancora quella che viene rappresentata.
I don't want to talk about libretto, I don't want to talk about historical figures, but in this opera Tsar Peter the Great does not sing, but you feel his presence. And as a result of this opera, as a final statement from Mussorgsky, is that country needs a leader and country gets the leader. That's a big statement of Mussorgsky, I think, in this historical drama.
Io non voglio parlare del libretto, non voglio parlare di figure storiche, non voglio soffermarmi su questo. Voglio semplicemente però dire che in quest'opera il protagonista è lo Zar Pietro. Lo Zar Pietro non compare mai in tutto il corso dell'opera, ma per tutto il corso dell'opera si può sentire costantemente la sua presenza. E allora l'affermazione forte di Mussorgsky in quest'opera è che il paese ha bisogno di una leadership, di un leader, e alla fine riesce ad avere un leader.
Adesso sentiamo la voce di Mario Martone, regista della Comacina Scaligera.
La possibilità di realizzare una messa in scena di Comacina, credo così, che è un'impresa da far tremare i polsi, ma è stata ed è un'avventura straordinaria. C'è da dire che chiaramente significa compiere un viaggio. L'opera di Mussorgsky è completamente calata dentro la storia russa della fine del Seicento il musicista ha scritto il libretto attingendo, immergendosi proprio nelle fonti storiche, per poi dopo creare invece un'opera completamente visionaria, dove però tutti i riferimenti storici sono molto precisi, e diciamo l'anima russa, non solo la cultura, la storia, tutto pervade quest'opera dal punto di vista musicale, i riferimenti ai canti popolari che ci sono dentro, la incredibile capacità di Mussorgsky di condurre i dialoghi musicalmente, no? Quindi diciamo avere, cioè, un intero atto, il secondo atto, che è costruito e fondato su un lungo dialogo condotto musicalmente con una, così, con una consapevolezza musicale profondissima. Allora tutto questo appunto significa compiere un viaggio per me, che sono italiano, e quindi diciamo un'altra delle ragioni per cui ringrazio La Scala è per il fatto di averlo potuto fare insieme a questi grandi artisti russi, cioè innanzitutto con il maestro Gergiev. Cioè è chiaro che mettere in scena Kovancina con lui è un valore aggiunto, non c'è soltanto il piano straordinario musicale che conosciamo e che diciamo in qualunque opera o qualunque concerto ci capita di sentire, ascoltiamo, ma naturalmente c'è un'anima, diciamo la conoscenza, la vicinanza di un'anima russa che pervade tutto e che aiuta moltissimo, diciamo, che guida un po' tutti noi. E tutti i cantanti, abbiamo dei cantanti, una compagnia di canto meravigliosa, e ciascuno di loro porta la consapevolezza, quindi non solo della lingua, ma appunto di ogni situazione, di ogni dettaglio, insomma, quindi un grande lavoro fatto insieme. Tutto il teatro è stato incredibile nel lavoro su questa produzione. E qui vengo appunto a un ringraziamento particolare al maestro Casoni, al coro della Scala, col quale ci siamo incontrati per la prima volta nella messa in scena di Cavalleria Rusticana, e vorrei dire è stato subito amore. Quindi è un coro col quale è possibile mettere in scena Kovancina, che è veramente un'impresa da questo punto di vista enorme, perché, come ha detto il maestro Gergiev, il popolo è il vero grande protagonista di quest'opera, così feroce e al tempo stesso fragile, così contraddittorio, come tutti i personaggi. Ogni personaggio è contraddittorio, ogni personaggio contiene così tante sfaccettature, ma il popolo anche. E quindi tutto questo è, da un punto di vista musicale naturalmente, ma anche da un punto di vista scenico, è un impegno enorme. E quindi veramente il coro è stato all'altezza di questo impegno, e all'altezza di questo impegno come tutti quanti i reparti di questo meraviglioso teatro. Grazie.
Potente la Kovancina, poi soprattutto il popolo ha un ruolo enorme, perché al contrario del Boris Godunov, dove lo zar c'era come figura, qui lo zar non c'è, ma è citato quale, come dire, non dico nemico, però uno con cui prendere una posizione, ed è del popolo che continua a prendere la posizione.
Anche nel Boris Godunov però c'è molto popolo, insomma.
Sì, c'è molto popolo, ma c'è lo zar. Qua non c'è.
Sì, beh, c'è Boris, giustamente.
È come una crescita, tra virgolette, politica di Mussorgsky.
Un regicidio. Vuoi suggerire questa cosa? Ma secondo me invece così, in quest'ottica, in questa chiave così, molto, molto, anche molto patriottica, insomma, della, beh, sì, della lettura, certo, che viene data alla Scala. Questo allestimento ci sarà, beh, la prima c'è appena stata, domenica 3, 6, poi il 13, il 19, il 24, il 29 marzo, insomma, quindi ci sono dunque sei occasioni per andare a vedere quest'opera, che non è una delle solite opere che si ascoltano comunemente, quindi insomma anche noi siamo curiosi di vedere cosa e come e soprattutto come viene organizzato questa, questo impaginato così un po' a puzzle di, del povero Musso, su cui ha messo le mani un po' tutti, no?
Sì, poi... tranne me però
beh, se vuoi fare una versione tu anche dei quadri,
sono
in esposizione
pronto,
non
sono
so,
pronto,
una
sono
versione
pronto
per tiorba e chitarra
questo
elettrica,
questo lo fa Giorgio Colombo, io non mi ci metto neanche.
Ok, niente, allora siamo entrati nella fase conclusiva, molto conclusiva della trasmissione, diamo qualche annuncio oltre alla Covancina.
Vai veloce.
Molto veloce.
Falla sparire.
Vai pure con qualche annuncio se ce l'hai.
Dunque, più che un annuncio, con grande orgoglio, la pianista milanese Ginevra Costantini Negri è stata nominata al Fiere della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella e quindi ci fa piacere perché è stata nostra ospite proprio per il disco rossiniano in cui ha scatenato il premio, insomma.
Noi portiamo fortuna, vengono qua commendatori, ministri, no,
sì,
ministri no.
Vedrai Giorgio Colombo cosa succederà da domani, insomma, okay, sarà chiamato.
Se diventi ministro della cultura ricordati
ma
di
no,
noi.
Ma no, ma che ministro della cultura?
Ma che ne so, non lo so, così dai, finiamo.
Camerata bene, ducale, va bene Giorgio, ti va bene. Sì, sì,
grazie. Ti ricorderò.
Ci dici cosa ti succederà da domani in avanti.
Lo leggerete.
Camerata Ducale Comune Vercelli, il Teatro Civico, il sabato 2 alle 21, Masquerade, visto che siamo in tema carnevalizio, Guido Rimonda, violino direttore, Duo Schiavo Marchegiani, pianoforte.
Bene, pomeriggi musicali, sabato 2 marzo, alle ore 17, un impaginato tutto dedicato a Mozart, con l'ouverture della Clemenza di Tito, il concerto per pianoforte e orchestra K491 e K595, con lui Lortì e l'orchestra dei pomeriggi musicali. Poi, al conservatorio c'è una domenica pomeriggio, tardo pomeriggio, ore 18, Sala Puccini, ingresso libero, una serata dedicata a Charles Mingus, Patience of a Man, con
Doc
Quintot, Alberto Mandarini, Tino Tracanna, Antonio Zambrini, Attilio Zanchi, Francesco Dauria, quindi sarà un concerto filologico forse.
Yes. E allora il Magazzino Musica fa tante cose a partire da domani fino a domenica, andate sul suo sito Magazzino Musica, sarà o Mamu che si dir voglia, e visto le contaminazioni non mancano, anche l'Orchestra Verdi lo fa con un concerto dedicato alla musica dei Queen. Allora c'è il sold out di sabato 2 alle 20:30 e lì è già pieno. Però allora hanno aggiunto una nuova data per questo concerto tributo, domenica 3 marzo alle 20:30, e quindi visto che ha anche preso un paio di premi all'Oscar Bohemian Rhapsody, il film, cioè l'attore,
sì, lo so, sì,
e
sì,
quindi siamo sul, cavalchiamo l'onda della...
Ma ad esempio Giorgio Tacani, secondo te i Queen erano prog?
Mi
no,
avvalgo della fattura.
Esatto, infatti.
Ho litigato con troppa gente.
Non era un prog.
No, infatti io non l'ho mai considerato un prog. No. E non l'ho neanche mai tanto
neanche
amato.
I Beatles, però.
Beh, guarda, secondo me più i Beatles, guarda. Secondo
in
me
un pezzo.
Abbey Road è quasi un disco pre-prog.
Vai con Bohemian. Grazie, Freddy.
Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao.
Ah, e il labirinto?
E dillo.
Labirinto, il labirinto dei labirinti in onda su Radio Popolare domenica ore 14:30, non mancate, ci sono tutti i labirinti possibili e immaginabili.
Chiarissimo.